Allora, proposta di Lezio. Luca 9, 23, 36. Non ho scelto un testo sull'amore, perché credo che l'uso strumentale della scrittura sia una delle peggiori cose che si può fare. Non per motivi morali, ma nella relazione con Dio, usare Dio per i nostri bisogni, abbiamo parlato di questo, è stupido cercare una risposta. Non genera risposte, genera desideri. E l'annunciazione attraverso l'orecchio, come dicevo stamattina o ieri, non so più, che genera il corpo dei desideri. Allora, quando percorriamo la scrittura, chiediamoci quali desideri genera, non altro. E dai desideri in poi, sono cavoli nostri, sono i cavoli della storia. Dopo i discorsi di questi due giorni, questo testo io l'avevo scelto prima, non sapevo cosa sarebbe venuto fuori, ma veramente è una pacchia assoluta, secondo me, assolutamente una pacchia. È composto di tre parti, di tre brani nella Bibbia di Gerusalemme, hanno tre titolini. Di per sé io lo presento insieme, dal versetto 23 al versetto 36, perché da un punto di vista storico-critico è un'unità, fatta di tre parti, ma è una struttura unitaria. I tre piccoli brani sono: poi a tutti diceva, primo brano, se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. Che giova l'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde o rovina se stesso? Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il figlio dell'uomo, quando verrà nella gloria sua e del padre e degli angeli santi. Vabbè, io potrei parlare delle ore. Comunque, dico un'idea sola e poi alla fine di tutto riprendo questo inizio, che è il titolo. Come sempre nelle unità scritturistiche, l'inizio fa da titolo. Perdersi per trovarsi. A proposito di identità e relazione. Chiaro? Non credo di dover aggiungere molto. Torno poi su questo inizio. Nessun moralismo, bitte. Perdersi per l'egoismo di trovarsi. Poi c'è un secondo piccolissimo brano che dice: in verità vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto il regno di Dio. E poi c'è il racconto della trasfigurazione. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Poi lo leggo completamente. Il piccolo secondo brano è un espediente letterario, cioè introduce la trasfigurazione con una, si chiama sinottiche, comunque un trucco letterario che è praticamente il parallelo a quello che nelle parabole è: il regno di Dio è simile a, è esattamente la stessa cosa. Cioè, in verità vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno, alcuni, prima di aver visto il regno di Dio. Poi dice che prende alcuni, Pietro, Giacomo, Giovanni, e li porta su un monte dove vedono qualcosa. Ok? Dunque, il regno di Dio è simile a quello che Pietro, Giacomo e Giovanni hanno visto. Ok? Quindi è solo un espediente letterario. Nel genere parabola si dice: il regno di Dio è simile a un uomo che uscì a seminare, bla bla bla. Nel genere racconto, cioè in cui si racconta un episodio della vita di Gesù, viene introdotto con una profezia. In verità vi dico, alcuni qui presenti non morranno prima di aver visto il regno di Dio. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò a vedere una cosa, il regno di Dio. Chiaro? Ragioniamo sul testo della trasfigurazione e poi torniamo sull'inizio. Prima cosa, Gesù fa questa profezia, cioè questo titolo, alcuni qui presenti non morranno prima di aver visto il regno di Dio, e poi dice: circa 8 giorni dopo questi discorsi. Perché non subito? Cioè, se è un espediente letterario, alcuni non morranno, eh? Poi prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, no? Allora, 8 giorni. 8 giorni è il tempo della creazione compreso il giorno del riposo, il tempo che intercorre tra la nascita di Gesù e l'ingresso del Tempio, e cioè tra nascere e entrare nel Tempio passa un tempo che, guarda caso, è il tempo della totalità della creazione, di tutta la storia. O, se volete, tra esistere e diventare se stessi c'è tutta la storia di tempo, circa 8 giorni, riposo compreso. Tutta la storia, quella creativa, è un giorno di riposo. E guarda caso, diventare se stessi è entrare nel Tempio, entrare in una casa. Oh, io sto buttando lì delle immagini usando le parole che abbiamo usato in questi giorni, perché spero che muovano da sole. E il tempo serve per compiere la creazione di Dio e riposarsi. Se no sono 7 i giorni della creazione, no? Circa 8 giorni dopo questo discorso, la parola di Gesù fa nascere Pietro, Giacomo e Giovanni al regno di Dio, e prima che vedano, che è prima di morire, alcuni non morranno finché non... l'ultimo petalo, un attimo prima di morire, cioè che sia finito il tempo, ma in mezzo c'è tutto il peso di tutta la storia e di tutta la creazione. È chiaro? Quando abbiamo fatto tutta la fatica che dovevamo fare per compiere il santo viaggio, cioè per liberare la relazione che l'immagine di Dio pone in noi dalle scorie di un'identità rigida, compiendo così la nuova creazione in ciascuno di noi, veniamo presi e condotti a vedere il regno di Dio. E questo nella totalità della nostra esistenza e in ogni pezzo della nostra esistenza. Non accade una volta sola, non so come dire, no? Certo nel globale della nostra esistenza, ma anche sui percorsi parziali. Ci sono anticipi di regno di Dio che di volta in volta ci vengono mostrati. Quando tutto è pronto. Allora, cosa si vede? Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Sono i caratteri del risorto, il volto cambiato e il candore, lo sfolgorio e il risorto. Mentre pregava, questo testo è stupendo, no? Ogni parola è al posto giusto. Mentre pregava, nella totale relazione di Gesù al Padre, e a lui gli era venuta bene, nel senso che il suo percorso personale dall'identità alla relazione era compiuto, lui era totalmente Dio, mentre pregava, nella totale relazione al Padre, è il risorto, prima ancora di morire. Gesù ha visitato tutte le stanze della sua casa, le ha tutte arredate nella perfetta obbedienza e ha invitato Dio Padre a casa sua. L'appartamento interiore di Gesù mentre pregava è totalmente ripulito, visitato, splendente, arredato e totalmente ospitale verso il Padre. Dunque lui è risorto. Colui in cui la vita ha definitivamente vinto la morte. Ed ecco, 2 uomini parlavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme.
Mosè ed Elia, i profeti e la legge, la cultura e la storia, il passato e i progetti del futuro. Il risorto sarà, avete mai notato, no? Il racconto di Tommaso, metti qui il tuo dito nella piaga. Tutti pensano a questa scena e si fanno i commenti su Tommaso, no? Poca fede, tanta fede. Nessuno nota mai un piccolo fatto. Il risorto, sfolgorante e splendente, non è ricucito. C'ha ancora le piaghe. Se no Tommaso non potrebbe mettere il dito nella piaga. Non fanno più male. Un altro può metterci il dito dentro e non gli fanno male. Ma le ferite non sono perdute. Il dolore è la nostra fatica, gli 8 giorni della storia in cui ci siamo ammaccati, cicatrizzati, feriti, fatti un mazzo tanto, non vengono persi. Mosè ed Elia sono con lui. Ieri sera quando parlavamo tutto il mazzo che la nostra generazione si fa, nulla è perduto. Il dolore non resta indietro alla risurrezione. Ma non fa più male. Mi seccherebbe se il mio dolore fosse perso, sanato con un colpo di bacchetta magica, ma scherziamo? Io voglio che sia preso sul serio. Ma spero che un giorno non faccia più male, che io possa guardarlo come qualcosa che mi appartiene, che ha una grande dignità e che non mi nuoce più. Queste sono le piaghe del risorto. Per questo, ad esempio, la devozione popolare nell'Ottocento ha sviluppato una grandissima devozione alle piaghe di Gesù. Era un istinto popolare bellissimo, secondo me. Alla grande dignità del peso storico che è la nostra vita. Il Dio dei cristiani porta con sé nella risurrezione tutta la fatica quotidiana. E ci sono tempi, come la trasfigurazione, in cui ci ha dato un anticipo di questa grande armonia, tempi della nostra vita in cui tutti i pezzi vanno a posto, no? In cui uno scopre che ogni pezzo del dolore del mazzo che si è fatto 15 anni fa, oggi gli ha consentito di avere quello spazio di anima in più che gli serve per essere più contento. Non sempre c'è dato, no? Ogni tanto però lo vediamo, abbiamo un anticipo almeno su questa faccenda, qualche pezzo resta sempre fuori, uno dice... molto contento, il giorno o l'altro mi dovranno spiegare però quella cosa lì che ancora non mi torna, ma comunque per intanto sono già contento che, no? Ok? E poi c'è il grande versetto della tenerezza di Dio e degli uomini, un versetto che io amo alla follia e che è molto più o molto accanto a tutta la psicanalisi, mi fa molto riflettere ogni volta che soffro di insonnio, che ho disturbi del sonno. È una cosa che mi viene sempre in mente. Mi consola, mi fa compagnia di una dolcezza, secondo me, inaudita. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno. Tuttavia, restavano svegli e videro la sua gloria e i 2 uomini che stavano con lui. È veramente l'abisso della tenerezza di Dio. Voi sapete, il sonno nella scrittura è una grandissima figura. È il tempo fecondo. I padri antichi lo chiamavano la piccola morte. È il tempo dei sogni e delle visioni. È il tempo in cui nel sonno di Adamo Dio crea Eva. Il sonno è il grande segno della fecondità. Perché? Perché è il tempo del nostro spossessamento parziale. Non ci governiamo nel sonno. Non rispondiamo di noi stessi, non sappiamo se russiamo o non russiamo, non abbiamo coscienza di noi. È la grande botta dolce al nostro desiderio di potenza e di decisione. Non a caso tutta la tradizione della Chiesa insegna a pregare gli angeli la sera, che custodiscano il sonno, perché è un tempo pericoloso, noi non ci possiamo proteggere da soli. E tutta la scrittura insegna che il tempo del nostro piccolo spossessamento è il tempo fecondo. Ci sono sogni, visioni, profezie, nasce Eva, nascono le cose. Quando noi non governiamo. E quando non governiamo non come l'esercizio ascetico del io sono umile e consento a Dio di governare, ma quando non governiamo nel nostro riposo, quando ci riposiamo. Allora è stupendo. Dio nella tenerezza manda un sonno che opprime Pietro e i suoi compagni, perché sta per prepararsi una cosa triste, e cioè una separazione, come vedremo dopo. E Dio è buono, gli fa vedere la gloria e poi gli manda il sonno perché la separazione sia dolce. Ma loro restavano svegli perché non sono disponibili, fanno la parte da esseri umani, no? Io ci devo mettere la mia, no? E devo impegnarmi come i bambini quando vogliono rimanere svegli a tutti i costi, e suppongono che chissà che strana cosa fanno gli adulti se loro si addormentano in loro assenza. E proprio è come se Dio dicesse: fatti una dormita che intanto della fatica della vita mi occupo io. Ed è come se questo restare svegli ad ogni costo fosse veramente il tentativo di dire: no, della mia vita mi occupo da solo, io ho un'autonomia, insomma. Anzi, se vuoi, io sono buono e mi occupo con te. Ok? Allora, questo versetto è veramente il versetto della grande tenerezza di Dio. Io lo sento come una dolcezza infinita, no? Per me vale... Questo, io ho due versetti che mi dicono la grande tenerezza di Dio. Uno è questo e l'altro è Genesi 3:21, no? La conclusione del racconto sul peccato originale, sulla cacciata del paradiso terrestre, che si conclude che Dio, dopo tutta la polemica su sono nudo, mi ero nascosto perché sono nudo, chi ti ha detto che sei nudo, bla bla bla, Dio li caccia, e poi prima dell'uscita proprio c'è un versetto piccolissimo, 3:21, che dice: e Dio cucì per loro delle tuniche di pelle. Che è proprio questo gesto, no? Della delicatezza di Dio, che fa tutto un ragionamento serissimo e poi però dice: ma dove vanno questi due così conciati, no? Con la loro vergogna, la loro nudità? Vabbè, va, prima di mandarvi via attrezziamoli un attimino, cioè una tunichina, e ti vedi proprio Dio che cuce la tunichina e gliela mette addosso, perché dice: dove avviano, come si dice a Roma. Ecco, e qui lo stesso, no? Dove avviano questi tre? E allora li opprime con il sonno. Tra l'altro, per esempio, io sono assolutamente convinta che uno dei motivi per cui noi non abbiamo visioni e profezie, non necessariamente nel senso psicotico del termine, in campo di fede, è perché noi abbiamo ormai degli spazi ridottissimi che non gestiamo. Non dormiamo mai tra le braccia di Dio.
Tra questo sonno, gli apostoli, cioè i tre che sono oppressi dal sonno, se non sbaglio sono gli stessi tre che saranno oppressi dal sonno nei vostri
del Getsemani, no? E che non tentano più di resistere. No, non è, la valenza non è diversa, è la stessa, è identico. La lettura moralistica che dice: ah, i cattivoni si addormentano, è una cagata pazzesca, cioè non significa niente. La valenza è la stessa, la fecondità dell'opera di Dio, che è la morte del Signore, si compie nel loro sonno. Gesù li lascia dormire, la fa Dio la fatica sulla vita. Dormite e riposate, dice Gesù alla fine. Allora, mentre questi si separavano da lui, la separazione è il grande dolore, no? Pietro disse a Gesù: maestro, è bello per noi stare qui, facciamo qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli non sapeva quel che diceva. Dio aveva mandato un sonno perché la separazione fosse meno dolorosa. Lui vuole stare sveglio e fa anche progetti. Non sapeva quello che diceva. Senza separazioni non c'è relazione. Dio aveva tentato di risparmiargli questo, Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse. All'entrare in quella nube ebbero paura. Tutte le volte che avete paura, chiedetevi se non siete in una nube di trasfigurazione. La paura in genere nella scrittura è un segnale estremamente positivo. Chi ha paura è vicino a Dio. Quantomeno c'è una presenza di Dio che passa vicina. E dalla nube uscì una voce. Non occorre che spiego, vero? In questa nube luminosa c'è una voce, generazione attraverso l'orecchio, che ci fa paura, che dice: questo è mio figlio, l'eletto, ascoltatelo. Su questo versetto io normalmente, quando sento le spiegazioni omiletiche di questa roba, mi vengono degli attacchi di bile, perché la lettura che in genere si fa di questo versetto è ancora una volta moralistica, cioè: questo mio figlio è autorizzato a parlare in nome mio, dunque vi darà i comandamenti che voi dovete obbedire. No? Come se c'era bisogno di tutto sto casino per dare un'autorizzazione, una patente di autorità a Gesù. Ragazzi, la questione non è affatto questa, no? Tra l'altro c'era già tutta la legge, no? C'era già Mosè per avere i comandamenti, non serviva tutto sto casino, no? La questione è: quando parla, parla come Dio. Sia la luce, e la luce fu. La sua parola non ha distanza dai silenzi e dai fatti. È la parola di Dio. Di mestiere fa Dio, che è un mestiere di famiglia. Questo mio figlio. Chiaro? E dunque ascoltatelo, vuol dire raccogliete la sua parola che fa, che genera il fecondo, il nuovo, che dicendo fa. E proprio a me viene sempre in mente, non so perché, ma viene sempre in mente il versetto del Salmo: guardate a lui e sarete raggianti. Questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo. Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Questo è l'altro versetto bellissimo, secondo me. E si tacquero, e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Silenzi e parole, una voce, ascoltatelo. Ed essi tacquero, non riferirono a nessuno quello che avevano visto. Vabbè, mi pare che ci sono sufficienti indicazioni. Il pezzo d'inizio, dunque. A tutti diceva: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Se qualcuno vuol venire con me sul monte della trasfigurazione, passi gli 8 giorni a compiere l'opera della creazione, a occuparsi della vita, rinnegando la sua identità. Tra nascere ed essere diventati se stesso, quello che succede in mezzo è ogni giorno, per tutti i giorni. Prendersi la propria croce è prendersi cura della propria esistenza. E come? Chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Ma chi la perderà, chi perderà la propria vita per me? Non chi la butta via comunque, questo per me è decisivo. La salverà. Chi si gioca in un amore, non chi non ha cura di sé, chi ha cura di sé giocandosi nella relazione con me, perdendo la sua vita per me. E infatti, che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi si perde o rovina se stesso? Cioè, questa cozzaglia di frasi che normalmente non si capisce che senso hanno, secondo me letta così funziona tutto in un altro modo. Cosa ti giova avere tutto se poi ti perdi, perdi te, ti butti via? Che è un altro perdersi rispetto al perdersi per me. Il discorso di Mino quando diceva paradossalmente giocarsi in una relazione nutre la mia identità, mentre occuparsi dell'identità in senso negativo la distrugge, la rende sterile, non la irrigidisce. E questo. E poi c'è quel versetto 26 che è proprio, noi non lo leggiamo in termini religiosi, e pi è dunque un po' stantio, no? Leggetelo in termini amorosi e si vede in tutto il suo spessore, proprio, è una dichiarazione d'amore. Chi si vergognerà di me e delle mie parole? Io mi vergognerò di lui. Avete presente quella roba? Ma ti vergogni di me? Ha un tutto tondo questo versetto che è delizioso. È assolutamente un lamento amoroso. Ma come? Non sei orgogliosa di me? E notate, di lui si vergognerà il figlio dell'uomo quando verrà nella gloria sua e del padre degli angeli santi. Io, tutti i miei amici e tutti quelli del palazzo mio ci vergogneremo di te, capito? Cioè, proprio tutti! Non è possibile, non puoi vergognarti di me. È proprio, è di una, non so, a me dei brividi questo versetto qua, nel senso che se poi lo leggi in termini bireligiosi è, vabbè. Invece è proprio un'assoluta dichiarazione amorosa di quelle da lacrima, cioè che... Ecco. Allora, questo è il succo, no? Mi parte di questo testo, che secondo me è una parola fecondissima su questo, su queste nostre riflessioni. Non so, appunto, dicevo, io l'ho scelto prima, l'ho scelto sulla mia ipotesi, non sulle nostre chiacchiere che non c'erano ancora, no? Ma mi pare che le nostre chiacchiere lo arrotondano ancora di più.